Un saluto da Anna Maria Giordano. Questo è l'anno in cui abbiamo celebrato in vario modo l'inizio del processo di decolonizzazione dell'Africa. 50 anni di storia che dovrebbero aver emancipato l'Africa, ma al di là di tutte le questioni ancora aperte, l'Africa è un continente che Folco Quilici ha a lungo esplorato, fotografato, filmato. A quella fase, poi di rinascita negli anni 60, ha preso parte attraverso il suo lavoro. Dal Congo al Kenya, dalla Nigeria all'Etiopia, Quilici riesce a trovare un racconto per ogni cosa. I più interessanti riguardano alcuni leader africani.
Ma io, benché da bambino fossi balilla, non ho visto Mussolini, però ho visto poi dei personaggi meravigliosi che sono quasi tutti finiti piuttosto male, poveretti, che sono stati i primi presidenti dell'indipendenza africana. Perché noi producemmo per la RAI una serie, La scoperta dell'Africa, un periodo bellissimo. L'Africa non è mai stata così meravigliosa umanamente, quando tutti gli stati diventavano liberi. Poi oggi si può discutere che è stato fatto troppo presto, è stato fatto male, in fondo si è sostituito il colonialismo con delle dittature che sono peggio del colonialismo, adesso questo è tutto un altro discorso. Rimane il fatto che al potere andarono in quel momento non i colonnelli, non marescialli militari di questo o quel corpo specializzato, ma andarono degli uomini molto rappresentativi dell'Africa. Il personaggio più bello fu Senghor, che era un poeta in Africa, ma poi tanti altri, Jomo Kenyatta che intervistammo e poi il Negus, è un ricordo bellissimo del Negus. Tra l'altro noi arrivavamo in Etiopia con un volo da Roma con varie tappe e c'erano degli altri italiani su questo volo. Poi finimmo, come era inevitabile, nello stesso albergo. In quel momento un albergo buono a Addis Abeba era quello e questi arrivarono prima di noi. Io, da curioso, maleducato, mi sporgevo con la testa sulle spalle di questi per vedere chi erano, perché non ci avevano molto rivolto la parola. E vedo che uno di questi scriveva un telegramma: caro zio, abbiamo sorvolato l'Ambalagi, immancabile, indimenticabile luogo dove, insomma, erano tutti Savoia, erano i discendenti del Duca d'Aosta che andavano in Etiopia a vedere i luoghi dove il Duca d'Aosta aveva combattuto, era stato. Il tempo di arrivare in camera, e suonava già il telefono, l'ambasciatore che ci aspettava, dice: mi raccomando, Quilici, guardi, lo dica anche ai suoi, qui sto un disastro, sono arrivati tutti questi di Casa Savoia, proprio il figlio del Duca d'Aosta, qui un imbarazzo terribile, non fraternità. No, no, allora io andai in camera a tutti, dico: ragazzi, non fraternizzate, ordine dell'ambasciatore. Il tempo di fare questo giro, diciamo 10 minuti, torno in camera. Qui dici: no, tutto cambiato. Venga a cena questa sera. Il Legus ha già ricevuto. Il Duca d'Aosta l'ha chiamato cher cousin, caro cugino. Si sono abbracciati. Ha detto una battuta bellissima: ha detto, siamo stati molto lieti di aver avuto degli operai in casa, alludendo a tutti i lavori fatti dagli italiani in Etiopia. E quindi c'era una cena dove anzi bisognava andare tutti a baciarci e ad abbracciarci come grandi amici. Il Legus era una figura stupenda, ieratica, senza rancori, quello che mi è piaciuto tanto. Aveva solamente come dire, un vezzo medievale che si faceva seguire sempre come un'ombra alle spalle, nelle cerimonie, appena appariva in pubblico, da un uomo coperto invece solamente da un sacco e che era uno dei ras a lui più fedeli che invece l'aveva tradito e si era passato dalla parte degli italiani e lui l'aveva riacchiappato e l'aveva condannato a essere sempre la sua ombra umiliata. Ma insomma, a parte questo, che è un po' folcloristica come storia, lui era un uomo straordinario, molto amato dagli italiani che lavoravano lì, e la mancanza di un uomo così, con questo carisma in Africa, in Etiopia, lo si è visto, quello che è successo dopo dittature di ogni genere.
Ma poi ha continuato a seguirla l'Africa, li ha seguiti questi leader, ne ha conosciuti altri?
Io francamente parte un altro capo di Stato che era Nyerere in Tanzania, con la quale abbiamo fatto una magnifica intervista e tutta la sua storia di studio in Inghilterra e di battaglia per la libertà del suo paese. Però da quegli anni lì in avanti io ho finito con non vedere più nessuno perché si erano tutte situazioni di peggio in peggio. Per esempio ho conosciuto bene il presidente della Somalia, Siad Barre, ex carabiniere italiano, aveva studiato in Italia. Dittatore in qualche misura in Somalia, Perché, però è il caso proprio di dire il vecchio proverbio, il peggio non si è mai visto, perché comunque lui era riuscito a stabilire un certo accordo fra le varie cabile, cioè i vari gruppi tribali della Somalia, e quando è scoppiata la guerra civile lui è stato sconfitto e si è rifugiato in Kenya, dove poi è morto, e non essendoci più un uomo con un carisma, anche dittatoriale, diciamo, però era una dittatura, tra virgolette, se mai si può dire di una dittatura, abbastanza all'acqua di rose, non terribile come quelle successive, questo terrorismo islamico che c'è adesso in Somalia, che è terrificante, con stragi una dopo l'altra. Io mi ricordo, per parlare della forza di questi leader religiosi somali che combattevano contro i leader politici somali, che per esempio non avevano accettato un grande contributo dei paesi arabi, perché la Somalia, che non aveva scrittura, non aveva una sua scrittura, e adottasse l'arabo. Invece fu chiamato, non so quale comitato, svedese, norvegese, danese, svizzero, che tradusse il principale dialetto sardo in una lingua, lo rese anche scritta. E insomma non la sapeva nessuno leggere, ma fecero una loro lingua, perché questi militari erano molto laici. Il clero invece più retrivo, erano gli anni degli sbarchi sulla luna, predicavano e maledicevano la bestemmia di chi diceva che era andato sulla luna, perché la luna era irraggiungibile quando la luna è la porta del paradiso, eccetera, eccetera.
Laicità, una parola chiave anche nell'Africa contemporanea. Grazie a Folco Quilici, che ritroveremo domani per parlare di altri incontri.